Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Inizia una nuova settimana di Doppio Misto, lo sport sardo sulle frequenze di Radio X a cura della redazione di sardegnasport.com. Quest'oggi al microfono solamente Roberto Rubio, dovrete accontentarvi, non c'è Fabio Frongia qui fisicamente in studio con me, ma lo sentiremo più avanti nel corso della puntata. C'è invece, non potremmo farne a meno, Davide Cabras dall'altra parte del vetro. Ciao Davide.
Ciao, ciao.
E c'è anche un ospite quest'oggi, e che ospite, non ci sarebbe bisogno di presentazioni, però i convenevoli radiofonici me lo impongono, per cui iniziamo a snocciolare un po' di curriculum. Giornalista per la Nuova Sardegna, per il gruppo Epolis, corrispondente poi per varie testate nazionali come Repubblica, Corriere dello Sport, Mediaset, Rai, direttore, anche ex direttore di sardegnasport.com. Nanni Boy, benvenuto a Doppio Misto.
Ciao a tutti.
Nanni Boy, che è tornato in libreria con la sua seconda fatica editoriale, Storie di pallone in Sardegna. È il libro chiamato un po' a raccogliere l'eredità di Un tiro mancino, un libro che ha avuto un successo clamoroso, insomma. Anch'io lo ebbi come regalo di Natale nell'anno di grazia, se non sbaglio, 2001.
Sì, esattamente.
Allora Nanni, raccontaci un pochino, insomma, cosa ti ha spinto a insomma, occuparti, a scrivere questo libro.
Ma è un insieme di racconti, credo che siano più di un centinaio di capitoli, che cercano di accomunare il Cagliari delle varie stagioni in Serie A. Il Cagliari ha giocato 36 campionati di Serie A, e poi non solo, anche diversi protagonisti della Sardegna che hanno fatto fortuna, magari che so, alla Juventus come Cucureddu, addirittura all'estero come un oriundo sardo che si chiamava Delio Onnis, che è stato capocannoniere in Francia ai tempi di Platini. Aveva la nazionalità argentina, ancora i gemelli Piga di Palau, quindi insomma Cagliari ma non solo.
Un libro in cui convergono secondo me tutte le tue anime giornalistiche, non solo quello appassionato di aneddoti, quello insomma con l'avere un po' più nostalgica, e direi anche quello un po' fissato tra virgolette con le statistiche. Io ne ho trovate diverse davvero interessanti, anche impressionanti, soprattutto quelle relative ai numeri dello stadio Amsicora.
Sì, certo, perché credo che sia giusto ricordarle queste cose, soprattutto adesso che il Sant'Elia si appresta a essere rifatto a nuovo. Noi avevamo lasciato un Amsicora strepitoso negli ultimi 4 anni, in 64 partite avevamo perso solo 2 incontri. Chi veniva a Cagliari sapeva già che il suo destino era segnato. Del resto era il periodo aureo, il periodo d'oro del Cagliari, fu capolista con 45 giornate su 64 nel periodo, sì, tra il 69 e il 71. Insomma, stiamo parlando di una grandissima squadra.
Tra l'altro Stadio Sant'Elia, di cui tu auspichi un cambio di nome, se non ricordo male, secondo te perché non ha mai fatto breccia nel cuore dei cagliaritani questo stadio?
Perché quel nome porta sfortuna, l'ho sempre detto e ne sono convinto. Bisogna ribattezzarlo Stadio Rombo di Tuono, così si evita il problema di dare il nome a una persona in vita, secondo le scaramanzie d'uso. Gigi è d'accordissimo, quindi ribattezziamo lo stadio Rombo di Tuono.
Ah, tu sei d'accordo con questa scaramanzia, secondo me molto italiana, quella di non attribuire degli stadi, dei monumenti, insomma, delle persone che sono ancora in vita. Nel resto del mondo succede normalmente.
Certo, ma proprio per togliere ogni problema, noi lo chiamiamo così, che ci dà una bella grinta.
Tra l'altro pare che la tribuna centrale del nuovo stadio Sant'Elia, che speriamo sorga, insomma, prima o poi dovrebbe essere intitolata proprio a Gigi Riva. Insomma.
No, questo spero che non succeda, perché è lo stadio che deve essere intitolato a Gigi.
Ma io, lo dicevamo nell'altra puntata, uno stadio per Gigi Riva sarebbe anche poco, probabilmente.
Beh, cominciamo con quello.
Cominciamo con quello, torniamo a parlare di Storie di pallone in Sardegna, edito da Calb, 195 pagine di storie, di racconti, di aneddoti sul Cagliari, ma non solo, su tutti gli sportivi che hanno fatto, insomma, pallone in Sardegna, anche che non hanno giocato necessariamente nel Cagliari. Si trova anche un'altra tua caratteristica, secondo me, giornalistica, che è quella che riguarda il gusto per la provocazione. In uno dei tanti capitoli parli di Dasara, un ragazzo, ex ragazzino del settore giovanile del Cagliari, che si è affacciato poi anche alla prima squadra. Tu lo paragoni addirittura a Xavi, che ha fatto la storia con il Barcellona. Non ti sembra un po' troppo, Nanni?
Nel calcio non c'è mai la controprova, quindi ogni teoria è buona. Io ricordo da Zala, per averci giocato assieme negli allievi, era un giocatore fortissimo, nella prima squadra sembrava che dovesse spaccare il mondo, invece poi ebbe solo pochissime possibilità, giocò una volta all'Olimpico, una volta in Coppa Italia, tra l'altro segnando un gol strepitoso all'incrocio dei pali, e poi fece una stagione in C all'Empoli e finì prestissimo, una carriera che invece avrebbe potuto dare grandissime soddisfazioni.
La prima cosa che mi ha colpito proprio prendendo in mano questo libro è la scelta della foto di copertina. Il tuo nome, anche in virtù insomma di un tiro mancino, è legato molto a quello di Gigi Riva, all'epopea del Cagliari dello Scudetto. Questa volta hai fatto una scelta diversa, in controtendenza totale hai scelto un anti-eroe come Gallardo, che è passato alla storia come uno dei più grandi bidoni nella storia del Cagliari. Diciamo, possiamo citarlo assieme ai Victorino, ai Romero, ai Larry Vey, secondo me.
Ma anche... neanche per idea, questo esatto, libro vuole smentire questa diceria. Romero poi, per carità, fece 9 partite 0 gol, 10 partite 0 gol.
Secondo me bastano, insomma, per far capire quanto fosse negato probabilmente al gioco del pallone.
Gallardo, ti dico solo questo, a parte che nella copertina c'è un gol a San Siro contro il Milan,
esatto.
E quindi già, per dirti com'era la persona, dopo quella partita gli regalarono un orsacchio. Lui fece il viaggio di ritorno in aereo, questo detto dai compagni, con questo orsacchiotto abbracciato, non lo voleva più mollare perché finalmente aveva sfatato questo mito che non segnava mai. Poi lui ai mondiali del Messico del 70, dove si dice che il Brasile abbia presentato la miglior formazione di tutti i mondiali, con Felix, Carlos Alberto, Everaldo, Brito, Piazza, Clodoraldo, Gestino, Cristo, Stoppel e Riverino, fece gol al Brasile. E quindi insomma questa storia di paragonarlo a Romero, a Larry Vey. Vittorino è già diverso, perché Vittorino è venuto a Cagliari con 20 anni in più, ma quando era giovane, segnava. Gentile ancora si ricorda quando l'Uruguay ci batté a un torneo di Capodanno.
Sì. Parliamo anche di altri aspetti relativi al tuo libro che stai presentando ovviamente in giro per la Sardegna. In una delle ultime presentazioni, quella al Cus Cagliari, c'è stata una sorpresa, ce ne stavi raccontando prima, quando non eravamo ancora in onda, è arrivato niente poco di meno che Gigi Riva, creando un po' di scompiglio nella sala.
Ma è stata una bellissima sorpresa, perché Gigi solitamente non va questo genere di appuntamenti. Ricordo che quando presentai l'altro libro gli dovevano essere consegnate addirittura le chiavi della città e non venne, perché proprio non... questa volta è comparso come una visione e tutti si sono messi in religioso silenzio, e lui per la verità si è seduto tra il pubblico tranquillamente. Dopodiché poi la serata è andata avanti benissimo, e alla fine è rimasto un'altra ora in più a firmare autografi, foto e quant'altro.
E ti ha fatto i complimenti, tra l'altro.
Sì, mi ha detto che avevo fatto un ottimo lavoro, e quindi questa è stata
cos'altro si vuole nella
non
vita.
Non potevo chiedere di più.
Assolutamente sì. Io direi di parlare anche, non so, del Cagliari di oggi. Hai visto la partita contro il Bari?
Sì.
Cagliari, insomma, secondo te sta rispettando le aspettative, oppure ti saresti aspettato qualcosina di più a questo punto della stagione?
40 punti a questo punto della stagione, no, di più non mi sarei aspettato. Se vogliamo disquisire sul fatto che in Serie B si gioca male, è il campionato che non è divertente. Il Cagliari sta facendo in pieno il suo dovere, anche qualcosina in più, secondo me.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro adesso si va a Salerno, un campo tradizionalmente direi difficile per il Cagliari. Hai magari qualche aneddoto che riguarda la Salernitana tra i vari capitoli di questo libro? Non mi pare, però insomma in generale hai qualche ricordo legato? Io ad esempio ne ho uno, quella vittoria per 3-1 contro la Salernitana di Delio Rossi. Il mio Salernitana Cagliari insomma è legato a quella partita che si giocò, se non sbaglio, nel giorno dell'Epifania, per cui anche adesso siamo un po' sotto.
Era il periodo in cui Muzzi spopolava,
Spopolava e segnò una doppietta.
Segnò una doppietta e salvò la panchina Ventura, che veniva, se non sbaglio, da 4 sconfitte consecutive e rischiava la panchina. E fece una grandissima partita. Per il resto io sono legato al portiere attuale della Salernitana, non so se stia giocando sempre Terracciano.
Ha rischiato di venire a Cagliari più di una volta.
Ecco, infatti, spero invece che rimanga a lungo a Salerno e che soprattutto che giochi contro di noi.
Siamo in chiusura di questo primissimo blocco di Doppio Misto. Adesso ci ascoltiamo una canzone scelta non a caso, ma il motivo ve lo spiegheremo dopo.
everybody, if you got what it takes. Cause I'm KRS and I'm on the mic and premieres on the breaks.
Seconda parte di Doppio Misto, Roberto Rubio al microfono assieme a Nanni Boy. Stavamo parlando dei motivi che ti hanno spinto a scegliere questa canzone in particolare. Tu sei un ascoltatore della prima ora di Radio X.
Infatti gli è stato permesso, insomma, di scegliere la playlist.
Non è cosa per tutti.
Non è per tutti.
Vi ringrazio, sì è vero. Una ventina d'anni fa, ricordo che era autunno inoltrato e stavamo in spiaggia, sentivo questa canzone, ogni giorno veniva messa. E fin quando ho detto è bellissima, devo scoprire chi è l'autore, come si chiama, feci il numero di Radio X e rispose il capo Sergio Benoni, sì, che gentilmente mi spiegò: guarda che Res One, la canzone c'ha un nome che ancora oggi non ho imparato. E rimase più di un quarto d'ora a cercare di spiegare, no scusa fammi lo spelling, alla fine stava per perdere la pazienza. Comunque sono contento di averla riascoltata qua.
E ne ascolteremo anche un'altra dopo, sempre scelta da te. Questi erano un po' i legami tra Nanni Boy e Radio X. Stavamo parlando delle Cagliari in precedenza, stavamo parlando di Cagliari-Bari. Ci sono tanti temi, io ti voglio stuzzicare anche su quello arbitrale però, perché il Cagliari ultimamente sta avendo davvero tanti problemi. Anche il signor Pasqua non ha soddisfatto appieno, solamente Capozzucca però nelle fila della dirigenza del Cagliari ha alzato la voce. Tu come la vedi, insomma?
Ma io penso che non sia il caso di alzare. Capozzucca fa il suo mestiere ed è giusto che lo faccia, però noi abbiamo 40 punti, ce ne freghiamo altamente dei torti arbitrali finché non diventano troppo pesanti. E devo dire che anche in qualche occasione magari ne abbiamo usufruito a nostro vantaggio.
Che poi torti, diciamocela, è che in Serie B non è che siano particolarmente bravi, quindi...
Ecco, appunto, sono più che altro scarsi gli arbitri, la
sì,
verità è quella.
Assolutamente sì, tra l'altro molte volte palesano proprio delle difficoltà nella gestione della partita, molte volte non hanno proprio il polso per gestire una partita, soprattutto sì, quando si fa un po' nervosa.
Ricordo vantaggiato con Livorno,
sì, esatto.
Stava disturbando dal primo minuto al 90esimo, un altro arbitro di polso l'avrebbe cacciato dopo 5 minuti, invece quella aveva paura e se l'è sorbito per tutto l'incontro.
Io adesso ti voglio anche chiedere un'opinione su un argomento che mi è particolarmente caro. Io sembro un nemico di Marco Storari, in realtà non lo sono assolutamente, però insomma i giocatori che stanno su un piedistallo non mi aggradano particolarmente. Secondo me le prestazioni di Storari nell'ultimo mese almeno non sono particolarmente convincenti. Alle sue spalle invece c'è un Cragno che secondo me in due partite su due in Coppa Italia è stato il migliore in campo. Tu rivaluteresti le gerarchie in porta? Tra l'altro anche il gol del Bari realizzato da Rosina, insomma, non è che sia stato, non è che sia arrivato, insomma, con...
Beh, io farei una distinzione tra il gol subiti prima, in particolare quello di Livorno, secondo me ha fatto un movimento contro natura, perché è vero che inizialmente stava andando a sinistra, però poi ha scelto la destra e si è buttato con le braccia indietro. Non ho mai visto un portiere così. E a parte quello, devo dire che quello di Rosina invece gli do molte attenuanti, perché sono quei palloni che tu aspetti la deviazione, se non devi non è colpa tua. Devo dire anche che Rosina mi sta cordialmente antipatico, perché segna pochissimi gol e li fa quasi sempre contro il Cagliari, sì, da tempo in memoria.
Ce ne sono diversi di giocatori ostici per il Cagliari. Sta diventando ostico, nonostante giochi nel Cagliari, anche Alberto Cerri. Non so se vogliamo parlarne, Davide.
Effettivamente io volevo buttarlo questo sasso, perché sta diventando un po', secondo me, il nuovo Longo. Qualche gol sbagliato gratis.
Guarda, ha detto, non a caso ha detto il nuovo Longo, perché io c'ho una teoria sugli attaccanti, i marcantoni del settore giovanile. Non andrei mai a prendere un marcantonio del settore giovanile, perché gli allenatori vogliono vincere dappertutto, anche a livello giovanile, dove invece dovrebbero insegnare la tecnica ai giocatori. E quindi il Longo e a maggior ragione Cerri, che è ancora più grosso, vengono usati come arieti, non imparano un minimo di tecnica, e poi quando vengono a confronto con giocatori nei campionati professionistici si vede questa mancanza di tecnica. Quindi prima di prendere un giocatore che spopola a livello giovanile perché è molto più grosso degli altri, ci penserei due volte.
Cerri ribattezzato già Cerri Vei da qualche tifoso.
È brutto,
del
come nome.
Eh sì, abbastanza brutto. Speriamo veramente che non ricacchi le orme né di Longo né di Larrivé.
Io ricordo un mitico Cerri, il jazzista di Biopresto, quello l'uomo in ammollo, non so se ve lo ricordate.
Stavamo parlando di Cagliari Bari. Ti chiedo anche una valutazione invece sul ruolo di De Sena in questa squadra. Si sta sentendo la mancanza soprattutto in termini di leadership. Qualcuno l'aveva criticato dopo la partita contro lo Spezia, era sembrato un pochino troppo nervoso, invece poi si è capito nelle partite seguenti che il suo ruolo in campo è assolutamente fondamentale.
Sì, De Sena magari con lo Spezia aveva rischiato l'espulsione, lui come Calaiò stavano facendo a gara chi scocciava di più, però indubbiamente De Sena è un giocatore che in questo campionato è importantissimo per il Cagliari, molto più che in Serie A, dove pure faceva la sua parte dignitosamente.
Cagliari che ha vinto per 2-1, lo ricordiamo nuovamente, contro il Bari, ha ricacciato indietro lo stesso Bari, si è riavvicinato al Crotone. A questo punto, insomma, come vedi la situazione di classifica? Questo Crotone si fermerà prima o poi?
Ma a turno l'importante è che si fermino gli altri, anche questo Novara che vince 11 partite su 13 prima o poi si
esatto.
Fermerà. Del Crotone posso dire che c'ha un ottimo allenatore, a me aveva impressionato anche a Cagliari, dove pure perse 4-0. Se non pagò moltissimo l'espulsione del suo giocatore per doppia ammonizione sull'1-0, se no ci avrebbe potuto creare molti problemi.
Assolutamente, io lo ricordo come giocatore molto ostico Ivan Juric, da giocatore dello stesso Crotone, se non ricordo male anche del Torino.
Torino, Genoa, esatto. come tutti gli slavi, o la maggior parte di loro hanno quelle giornate, penso a Ilicic della Fiorentina, certe partite sono immarcabili, in altre sono da prendere a schiaffi.
Ti metto in difficoltà nuovamente chiedendoti un altro aneddoto, non so se ce l'hai, andiamo così a braccio. Ti ricordi del Cagliari in campo alla vigilia di Natale, nel corso della storia, insomma?
Sì, boh, non lo so.
Non lo sai.
Ci sono delle partite in cui, per esempio, una partita in cui il primo campionato di Serie A rischiò la panchina Sandokan Silvestri, giocarono a Torino, segnò per il Torino Hitchens, perdemmo 4-0 e poi dopo invece fu lì a un passo dall'essere cacciato, invece poi venne confermato, cominciò uno splendido girone di ritorno, il Cagliari alla fine si salvò alla grande, si piazzò al sesto posto.
Circostanza un po' inusuale, per cui mi andava di chiederti un conforto con i tuoi aneddoti. Non ci sono, insomma, grandi storie da raccontare sotto questo punto di vista. Probabilmente c'è stata qualche partita il 31 dicembre in altre circostanze, sempre comunque sotto le feste. Questa era un po' la nostra analisi di Cagliari-Bari, siamo in chiusura anche di secondo blocco, ci sentiamo un'altra canzone scelta anche questa da Nanni Boy.
E poi scopriamo il perché.
Eh sì.
Don't you know I'm loco?
thinking. It's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big four. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane.
Rientriamo sulle note dei Sei Pressi, l'altra canzone scelta da Nanni Boy. Questa volta ci devi spiegare di nuovo, insomma, la motivazione della tua scelta musicale.
Allora, questo è un gruppo che mi è sempre piaciuto da 20 anni, non so quanto c'è. 3-4 anni fa fecero un concerto, anzi il cantante, proprio la voce che abbiamo sentito adesso, fece un concerto a Cagliari, tra l'altro poco reclamizzato, non c'era tantissima gente alla fiera, e io mi sono presentato, sono andato con mio nipote, soltanto la differenza è che era tutto un pubblico di 18enni, e io con i miei 50 anni sento una ragazzina che fa: c'è, ma c'è proprio chiunque stasera. E comunque mi sono goduto un concerto bellissimo.
E quella era la cosa importante.
E la mia paura era che questo qui stava fumando di tutto e di più sul palco. Ho detto: adesso lo portano via in galera perché non è possibile. Invece lo lasciarono continuare.
Ci sono delle oasi di impunità, tipo i concerti alle volte.
Aneddoti sul calcio e non, direi, con Nanni Boy, autore di Storie di pallone in Sardegna, edito da Calb. Lo ricordiamo, lo trovate in libreria, lo trovate anche nelle edicole di Cagliari, lo trovate anche, insomma, disponibile ordinandolo tramite mail.
Sì, per informazioni storie di pallone in Sardegna @yahoo.com.
Tra l'altro disponibile nelle librerie, nelle edicole, con una foto che mi risulta familiare, ma magari lo spiegheremo in un'altra circostanza. C'è da riepilogare anche quello che è stato il weekend dello sport sardo. Nanni, magari ti chiederò una battuta anche su questo, perché c'è l'Arzachena in vetta al campionato di Serie D. Ieri ha battuto la Viterbese per 1-0 con un super Ruzzitu, che è passato anche per le giovanili del Cagliari, ha parato un rigore a tempo abbondantemente scaduto. Dunque Arzachena primo in classifica nel campionato di Serie D. C'è la Nuorese che ha vinto 2-0 in casa della Strea, confermandosi nelle parti altissime della classifica. C'era questo rematch anche di quella partita playoff infuocata del 2006 tra Grosseto e Torres, è finita in parità 2-2, 0-0 tra Muravera e Ostiamare. Poi l'Olbia che ha battuto nel derby gallurese il Budoni per 2-1. Ti voglio chiedere una battuta anche su questo Olbia come squadra satellite del Cagliari. Nel corso della storia ci sono stati un po' di esperimenti, no, di squadre satelliti, non sono mai andate a buon fine. Secondo te, insomma, che sensazioni hai?
Ma secondo me il campionato di Serie D è un campionato che costa parecchio ai dirigenti. Non so fino a che punto possa essere utile come serbatoio per una squadra professionistica come il Cagliari. Fa comunque piacere, insomma, che le squadre sarde in Serie D si stanno difendendo bene. Adesso è risorto anche il Castiadas, che ha fatto acquisti importanti, con Bernardo Merio in panchina secondo me alla fine potrebbe anche fare sto miracolo.
Ieri esordito nell'Olbia, che lo ricordiamo ambisce subito al salto in Lega Pro. Diceva esordito Andrea Cossu, come è accolto insomma questo passaggio di Andrea Cossu alle sue origini, dove aveva esordito a livello professionistico nel 96.
Sì, ci aveva allenatore Vallongo, che poi venne a fare il secondo a Cagliari. Sì. E Vallongo, un sardo, è citato anche lui nel libro, sì, perché sì, di Arborea, e fece anche qualche gol in Serie A, e fece anche un gol all'Ansicola al Cagliari quando giocava con la Regina. Non lo so, io Cossu non lo capisco molto questa scelta. Ho visto che i suoi compagni si sono portati avanti, come Conti, che sta facendo il supercorso di Coverciano e quindi diventerà un allenatore molto giovane. Cossu invece, se poi un domani volesse fare l'allenatore, comincerebbe ad essere un po' anzianotto anche da allenatore. Quindi,
non mi pare abbia molto il physique du role per fare l'allenatore Andrea Cossu, probabilmente.
Probabilmente non gliene importa nulla, vuole giocare, ma allora perché non giocare ancora in B, dove l'ha avuto un paio di richieste non indifferenti?
No, magari prima o poi lo scopriremo. Un po' restio a parlare, Andrea Cossu non è mai di molte parole, magari prima o poi ci spiegherà le ragioni di questa scelta.
Ricordo comunque che l'Olbia è una società da sempre gemella del Cagliari, arrivarono da Olbia a Cagliari un sacco di giocatori, Giagnoni, Moro, Pele Marongiu, che fece una tournée negli Stati Uniti, sempre stato insomma un gemellaggio tra le due società.
Sì, assolutamente, tra l'altro anche nel tuo libro si parla anche di Giagnoni, personaggio assolutamente
Gustavo Giagnoni, mi dimenticavo il più importante, esatto. Gustavo Giagnoni, che è stato oltre 40 anni ai vertici del calcio nazionale.
C'è da riepilogare anche il resto del weekend sportivo in Sardegna, purtroppo non ci sono notizie molto confortanti. L'Ermea ha perso in casa per 3-0 contro Forlì, un incontro che vi abbiamo trasmesso in diretta streaming su directasport.it e su sardegnasport.com con il commento di Fabio Frongia, che sentiremo tra pochissimo. Il quadro del basket non è molto più confortante, Cuscagliari ha perso in casa contro Napoli con un po' spartita di fuoco, i due allenatori non se le sono mandate a dire, anche questa è una partita che potete vedere e rivedere sui nostri canali directasport.it e sardegnasport.com. Sconfitte anche nel campionato di Serie A2 femminile per Virtus Cagliari, ancora al palo con 0 punti dopo 12 giornate di campionato, e per il San Salvatore Selarus, che è caduto rovinosamente in casa contro la Alpo di Villafranca di Verona. C'è da parlare anche della Dinamo Sassari, ieri una sconfitta incredibile arrivata contro il fanalino di coda del campionato Torino, è arrivato il canestro sulla sirena di Jerome Dyson, ne parliamo proprio con Fabio Frongia, che per sardegnasport.com ha seguito questa partita. Ciao Fabio.
Ciao Roby, ciao ragazzi.
Saluto. Allora, il destino insomma si è messo di traverso questa volta. Nel passato sono arrivate tante triple allo scadere per la Dinamo, ricordiamo quelle di Vanuzzo, quelle di Drake Diner per vincere partite importanti, la Virtus Bologna martoriata, lo ricorderei, qualche anno fa in una serie di playoff da Vanuzzo proprio con le triple allo scadere. Questa volta Dyson insomma ha buttato un secchio d'acqua gelata addosso alla Dinamo Sassari.
Sì, davvero un copione incredibile, in qualche modo poteva anche essere scritto, no? Perché Dyson ha tendenzialmente sonnecchiato per quasi tutta la partita, sì, si è acceso a intermittenza, poi ha piazzato prima il canestro del pareggio per andare ai supplementari con una delle sue entrate che avevano un po' entusiasmato, no? L'anno scorso, compresa quella famosa schiacciata in gara 6 per tenere in vita il sogno scudetto poi realizzatosi, e poi quella clamorosa preghiera a 1 secondo e 46 centesimi alla fine del supplementare. La Dinamo ha comunque perso, direi meritatamente, anche se aveva avuto praticamente la partita in mano nei supplementari, andando avanti di 5 punti e recuperandola da meno 12 nel quarto periodo con uno scatto di nervi. Però nel complesso la Dinamo ha offerto un'altra prestazione molto deludente, con il solo Logan a salvare il suo tabellino, a salvare un po' la faccia, a trascinare gli altri che hanno trovato qualche briciola qua e là. Varnado, per esempio, vai a vedere le statistiche, ha giocato bene, 20 punti in 20 minuti, però come ha detto molto bene Calvani in conferenza stampa a Torino, ha finito la benzina sostanzialmente nel primo tempo e poi nella fase calda non l'ho potuto utilizzare. Lo stesso Ains ha segnato una grande tripla, 1 su 7 da 3, quindi insomma molto, molto poco, sembrava potesse sbloccarsi, ma alla fine poi non è mai arrivato in questa partita. È una Dinamo che continua a entusiasmare molto poco, continua insomma a perdere punti, la c'è da conquistare la Final Eight di Coppa Italia per evitare di perdere un altro obiettivo. Direi che il contesto in casa Dinamo è abbastanza, come dire, malinconico, non so se sei d'accordo.
Sì, assolutamente sì. Tra l'altro ti vorrei stuzzicare su una cosa: come leggi l'esultanza rabbiosa di Dyson dopo il canestro? Non sembra l'ex che, insomma, il classico ex che si è lasciato benissimo con la squadra a cui apparteneva in precedenza?
Ha colpito molto anche a me, no? Quella corsa sotto la curva, sotto la torsida dei tifosi di Torino, andare a posare subito coi fotografi, coi tifosi, un urlo disumano. Beh, sappiamo che Dyson l'anno scorso sì è stato decisivo per lo scudetto, ma sappiamo anche che un anno fa, cioè a dicembre 2014, i tifosi in particolare erano tra i primi, era il giocatore che insomma avrebbero tagliato per primo, no? È un giocatore sì, molto ondivago, che però poi alla fine nelle partite chiave della Dinamo, che ha vinto il triplete, ha sostanzialmente deciso tutto. E lo stesso con Sardara, lo stesso, c'era stato un rapporto piuttosto burrascoso, lo sappiamo, è stato detto, è stato sussurrato e nessuno l'ha mai smentito, e non c'è mai stata la possibilità di confermare Jerome Dyson, no? Adesso molti lo rimpiangono, però a rileggere le parole di molti addetti ai lavori e molti tifosi, insomma, c'è da sorridere, perché Roby, ti ricordi meglio di me.
Sì, sì, sì. Magari tra qualche mese qualcuno rimpiangerà tantissimo Ace, che adesso è nell'occhio del ciclone. Certo è comunque, Fabio, che per la Dinamo non è un momento semplice. Adesso c'è da pensare alla sfida contro Reggio Emilia, che veleggia nelle parti altissime della classifica, primo posto assieme a Cremona e Milano.
Sì, partita contro Reggio Emilia il 23, domani alle ore 10, questa mattina, per chi ci segue in replica, parla Calvani nella clubhouse della Dinamo Sassari. Vedremo un pochino quella che sarà anche la sua disamina sul momento. Da diversi giorni, insomma, non abbiamo la possibilità di incontrare Calvani per via delle tante trasferte, quindi sarà un'occasione per fare il punto. Abbiamo detto
fargli finalmente qualche domanda, direi.
Esatto, visto che è sempre più difficile, no, cercare di agganciarlo, anche se tu hai avuto modo di chiacchierarci brevemente all'apertura dello store lì qui a Cagliari. Insomma, diciamo che la Dinamo deve trovare un pochino di stimoli. La mia impressione è che, vinto lo scudetto, vinto tutto, ci sia poco da conquistare. Credo che la scossa, diciamo, di adrenalina possa arrivare ormai soltanto dalle eventuali finalità di Coppa Italia, che sono appunto tutte da conquistare, e poi eventualmente dai play-off. Però sarà una stagione, una regular season, dove si vivrà, insomma, di momenti, ma per il momento la piazza è abbastanza... c'è poco da elettrizzare. Vedremo anche se l'Eurocup potrà in qualche modo accendere gli entusiasmi.
Non credo. Comunque vedremo come andrà in casa Dinamo Sassari. Intanto grazie, Fabio. Insomma, sarei qui in studio mercoledì. Sì, ce la farai?
Assolutamente.
C'è sì, Davide che ti aspetta a braccia aperte.
Braccia aperte per darti il panettone, sì.
Con questa voce suadente.
Sì, beh, la malattia c'è ancora.
Sì. Grazie, Fabio. Ci vediamo.
Ciao ragazzi, buona serata.
Nanni, tu come vivi il fenomeno Dinamo Sassari, al di là poi delle difficoltà del momento?
Ma penso che, insomma, tanto più è stata grande l'impresa...
Si può paragonare allo scudetto del Cagliari? Tanti l'hanno fatto, secondo me non è proprio la stessa cosa.
Io paragonerei Sacchetti a Scopigno.
Sì.
Qua ci sta, perché, anzi, forse Sacchetti ha avuto difficoltà maggiori, perché Scopigno aveva Riva, Sacchetti Riva non ce l'aveva.
No, aveva degli americani aveva di valore,
però... Aveva grandissimi
però...
giocatori, però sì, non aveva quello che spiccava su tutti. E comunque io credo che Sacchetti prima o poi tornerà a Sassari, perché questa mossa di Sardara, in mezzo a tante cose buone che ha fatto, mi è sembrata così una mossa decisamente infelice. Tra l'altro, questi allenatori che subentrano a quelli grandi, dei grandi cicli, Calvani adesso mi ricorda un po' il dopo trapatto nella Juve, c'era stato Marchesi per sì, un certo sì, periodo sì, sì. Nell'Inter del dopo Mourinho ci sono stati allenatori, nel Cagliari del dopo Scopigno c'era stato Mondino Fabbri,
sì.
Un po' sfiga, non so come
è dire, un po' quasi una vittima sacrificale, no? Si sa che quello che viene dopo è destinato ad andare in calo per forza di cose. Ti chiedo una battuta anche sullo sfogo invece di qualche settimana fa del presidente Stefano Sardara, che ha minacciato di far saltare tutto dopo dei fischi nella sconfitta interna contro Trento. Non ti è sembrato un'esagerazione un po'?
Eh beh, perché l'ha fatta grossa, si è reso conto di averla fatta grossa. Quelle zone ero di Sacchetti non stavano né in cielo né in terra, ha dimostrato irriconoscenza. Tu dirai, lo sport professionistico non ammette sentimentalismi, ma secondo me è stata veramente una scelta infelice.
Tra l'altro prima hai fatto un accostamento tra Sacchetti e Scopigno, io in realtà ne avevo fatto un altro tra Sacchetti e Zeman, che secondo me si somigliavano di più rispetto alle tattiche di gioco scelte a testa bassa.
Zeman quando mai ha vinto,
non ha mai vinto assolutamente
niente, 5 trofei in 4 anni o 6 in 5, adesso non mi ricordo,
delle promozioni e basta, direi.
Vabbè, quindi
l'accostamento si ferma assolutamente lì.
Mi sembra lì si fermi lì davvero.
Tu hai lavorato anche col basket, però secondo te riusciremo a rivedere prima o poi una pallacanestro di livello qui a
Ho visto derby Dinamo e Speria con vittoria dell'Esperia a Sassari. Era l'Esperia di Beppe Muscas, che saluto, e di un gruppo meraviglioso che sfiorò la Serie A perdendola negli spareggi solo con Cremona dopo aver vinto la prima, e il successivo spareggio con la Pescara.
Siamo in chiusura di puntata, Nanni, riepiloghiamo allora storia di pallone in Sardegna. Ci sono degli appuntamenti, delle presentazioni in vista?
Adesso ci godiamo il Natale e poi ricominciamo.
E poi ricominceremo, ricordiamo, Storia di Pallone in Sardegna, edito da Calb, 195 pagine, il prezzo di copertina è di €16,90. È tutto per questa puntata, io ringrazio Nanni per avermi fatto compagnia in questa puntata d'esordio della settimana di Doppio Misto.
E auguri a tutti.
Grazie anche a Davide Cabras dall'altra parte del vetro.
E grazie a Roberto Rubio.
Grazie anche a me stesso. Allora, a questo punto possiamo chiudere la puntata. L'appuntamento è, come sempre, a mercoledì su Doppio Misto.
Avete ascoltato Doppio Misto, lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio. We'll be right back.